State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty,
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Lo scandalo corruzione in Ucraina colpisce anche il braccio destro di Zelensky, Andriy Yermak. Le sue dimissioni arrivano dopo le intense giornate di trattativa diplomatica per il cessate il fuoco con la Russia. A Mosca intanto Vladimir Putin riceve Viktor Orbán e annuncia che sarebbe felice di incontrare Donald Trump a Budapest come proposto settimane fa dal leader ungherese. A Jenin, in Cisgiordania, alcuni soldati israeliani uccidono due cittadini palestinesi dopo averli fermati, mentre in Siria gli uomini di Tel Aviv avrebbero eliminato almeno 10 civili in un attacco su un villaggio a sud del paese. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Donald Trump inizia a parlare apertamente di remigrazione e progetta di rimpatriare gli stranieri presenti sul territorio nazionale. Mentre in Italia, quella appena trascorsa è stata una giornata di sciopero generale che ha coinvolto anche i giornalisti, in protesta perché il contratto nazionale è scaduto da quasi 10 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 28 novembre 2025. In Ucraina nel pomeriggio si è dimesso il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak. Questa mattina l'Agenzia Nazionale Anticorruzione ha perquisito la sua casa. Non è chiaro di che cosa sia sospettato esattamente, ma il contesto è quello dello scandalo che aveva già portato alle dimissioni di due membri del governo. Yermak era uno dei dirigenti più vicini a Zelensky, che nei giorni scorsi lo aveva inviato in Svizzera come capo delegazione ucraina alle trattative con Stati Uniti e Unione Europea su una possibile fine della guerra. Gli sono grato per aver difeso la nostra posizione ai negoziati, ha detto il presidente annunciando le dimissioni di Yermak e facendo capire di averle accettate o volute per provare a spegnere le polemiche. Zelensky ha chiesto al paese di restare unito. La Russia vuole che l'Ucraina faccia errori e non ne faremo, ha detto. Non abbiamo il diritto di dividerci. Ce ne parla allora il nostro collaboratore Sabato Angeri, che si trova proprio in Ucraina.
Le dimissioni di Yermak arrivano, a mio parere, non soltanto per le perquisizioni di stamattina. Probabilmente c'è stato qualcosa che ha reso necessario il cambiamento. Non ultimo il fatto che da diverse fonti di stampa statunitense si dice che Yermak sia inviso quasi a tutti i negoziatori della Casa Bianca, sia a quelli più filorussi come Witkoff, ma anche a Marco Rubio, che è molto meno tenero con Mosca. Zelensky perde la persona che più ha rappresentato la sua volontà politica e l'ha messa in pratica dal 2020 a oggi. A livello interno ci si aspetta un impatto piuttosto positivo nell'opinione pubblica. Il nome di Yermak figura in quasi tutte le conversazioni sui social network di persona ed è indicato come la figura più marcia del sistema politico ucraino, e quindi le sue dimissioni in questo senso contribuiranno sicuramente a calmare le acque. E non è da escludere che Zelensky l'abbia accettate, favorite, poi vedremo, anche per mettere al sicuro la sua permanenza al potere. Dal punto di vista internazionale, la figura di Yermak non era affatto amata neanche dai negoziatori europei, e un suo allontanamento verrà recepito come il tentativo degli uffici anticorruzione ucraini di sanzionare lo scandalo corruzione e quindi una difesa della democrazia ucraina, e quindi valore aggiunto per l'ingresso di Kiev all'interno dei 27.
A Mosca, Vladimir Putin ha ricevuto nel frattempo al Cremlino Viktor Orbán. Di fronte al primo ministro ungherese, il presidente russo ha definito bilanciata la posizione di Budapest sull'Ucraina. L'Ungheria, infatti, è uno dei paesi dell'Unione Europea più vicini politicamente a Putin e uno dei pochi che continuano a importare grandi quantità di fonti energetiche da Mosca. Quelle dalla Russia sono la base delle nostre forniture e lo resteranno anche in futuro, ha ribadito Orbán. Putin lo ha ringraziato per essersi offerto di ospitare l'incontro con Donald Trump di cui si era parlato nelle scorse settimane e ha detto che sarebbe felice di accettare quella proposta se alla fine la cosa si dovesse fare. In Siria, invece, i media di Stato accusano l'esercito israeliano di aver ucciso almeno 10 persone in un attacco che ha colpito un villaggio nella parte sud del paese, vicino al confine tra i due stati. Tra le vittime ci sarebbero dei bambini. Le truppe di Netanyahu sostengono di aver voluto arrestare dei militanti islamisti accusati di essere legati ad attacchi terroristici contro civili israeliani. Secondo lo stesso esercito, 6 soldati sarebbero rimasti feriti in uno scontro a fuoco durante l'incursione in territorio israeliano, una delle più mortali tra quelle avvenute negli ultimi mesi. Dall'autorità nazionale palestinese, oggi il Ministero degli Esteri ha condannato l'uccisione di 2 cittadini palestinesi avvenuta nelle scorse ore a Jenin, in Cisgiordania. Un video diffuso sia dai media arabi sia da quelli internazionali li mostra mentre escono da un garage con le mani in alto. I soldati li spingono a tornare all'interno e poi sparano. I terroristi devono morire, ha commentato il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir, mentre il Ministero della Giustizia ha annunciato un'indagine. A Hong Kong ci sono stati nel frattempo 11 arresti per l'incendio che ha devastato un complesso residenziale di grattacieli, causando nei giorni scorsi almeno 128 morti. Tra i sospetti al centro delle indagini c'è quello di corruzione legato ai lavori con cui gli edifici stavano venendo ristrutturati. Al momento, però, ci sono ancora decine di persone disperse. Nel nostro paese, nel frattempo, centinaia di migliaia di persone in 50 città, secondo gli organizzatori, tanti studenti e movimenti per la Palestina insieme ai lavoratori, hanno animato le piazze dello sciopero generale indetto unitariamente dalle sigle del sindacalismo di base contro la manovra economica. Una manovra di guerra condizionata dalla necessità di aumentare le spese militari e che taglia salari e stato sociale, questo. Questi i temi al centro della protesta. A Roma, per esempio, la manifestazione si è concentrata davanti a Montecitorio. Molto partecipati anche i cortei di Milano e Genova. In quest'ultimo caso, la protesta è stata aperta dai lavoratori portuali insieme a Greta Thunberg. A Torino, invece, un gruppo di manifestanti a volto coperto ha fatto irruzione nella redazione della stampa, vuota a causa dello sciopero, lasciando scritte e buttando all'aria materiali di lavoro. Il comitato di redazione e il sindacato dei giornalisti hanno duramente condannato l'atto. Abbiamo allora raggiunto al telefono Nadia Ferrigo, giornalista della stampa, che ci ha raccontato quello che è accaduto.
In redazione c'erano solo i fattorini, le bariste del bar al lavoro, c'era la segretaria del direttore, c'erano gli uffici amministrativi. Noi giornalisti non c'eravamo perché appunto siamo in sciopero per il contratto nazionale. Che cosa è successo? Una parte del corteo si è staccata dal corteo e si è avvicinata alla sede della redazione che è in via Lugaro. Non siamo particolarmente in centro. Solitamente quando le manifestazioni anche pacifiche passano anche solo vicino, essendo il giornale un luogo sensibile, si chiude una parte della strada. Questa volta invece le persone che volevano manifestare sono state lasciate entrare, sono passate alcune dal parcheggio, alcune dalle scale mobili. Noi non abbiamo un servizio di sorveglianza durante il giorno, abbiamo un servizio di portineria, che l'unica cosa che ho potuto fare è stata chiudere le porte. Quindi questo gruppo di 50-60 persone è entrato fino nei locali della redazione. Sono state fatte delle scritte sui muri, sono stati buttati insomma per aria dei fogli. Noi abbiamo avuto in passato delle minacce, ma quello che ci ha lasciato totalmente sorpresi è che, come si vede anche dai video, questi manifestanti sono stati lasciati entrare tranquillamente. Ecco, nelle prossime ore cercheremo di ricostruire, di capire meglio l'accaduto, che ci lascia profondamente desolati, amareggiati.
Dal punto di vista dell'informazione, come dicevamo, hanno scioperato oggi giornalisti sotto contratto Federazione Nazionale della Stampa Italiana, FIEG, un contratto che però è scaduto da ben 9 anni, con una forte perdita di potere d'acquisto attorno al 20%. I giornalisti contestano quindi la linea degli editori nella trattativa, una linea che chiede ulteriori tagli al costo del lavoro. Anche il comitato di redazione di Radio Popolare, a nome del collettivo dei lavoratori e delle lavoratrici, pur non essendo coinvolto nell'avvertenza delle redazioni a cui viene applicato il contratto, esprime la propria solidarietà ai colleghi oggi in sciopero. A Roma si continua a parlare intanto di legge di bilancio. Dopo l'incontro di ieri tra governo, banche e assicurazioni, resta il problema di come trovare i soldi per le modifiche. Massimo Alberti.
Come prevedibile, le banche non hanno preso bene l'ipotesi di alzare l'IRAP dal 2 al 2,5%. Non solo hanno imputato al governo di violare i patti raggiunti a ottobre, ma velatamente hanno anche fatto notare che nelle loro casse c'è una discreta fetta di debito pubblico italiano. Gli utili delle banche hanno avuto un aumento vertiginoso negli ultimi anni grazie all'aumento di tassi, fino a sfiorare i 47 miliardi nel 2024, ma pure quei 250 milioni in più che col cappello in mano chiede il governo paiono un problema. Di mezzo c'è anche Forza Italia, che deve difendere anche gli interessi della famiglia Berlusconi e relative attività, cioè i suoi, visto che tengono i cordoni della borsa del partito, per cui tende a frenare. Aveva chiesto di limitare l'aumento oltre una certa capitalizzazione per salvare le imprese del suo azionista di riferimento. Alla fine tutto si è concluso con la richiesta al ministro Giorgetti di elaborare una proposta che potrebbe anche essere una salomonica via di mezzo tra il 2% inizialmente previsto e il 2,5% cui il governo vorrebbe alzarlo. Se Forza Italia resta l'unica difesa delle banche, Fratelli d'Italia e Lega sanno che toccare l'attività finanziaria non intacca il consenso, anzi, a meno che, come nel caso delle assicurazioni, la minaccia non sia di scaricare poi i costi in più sugli utenti finali, e allora il problema si porrebbe per tutti. La quadra sembra quindi tutt'altro che vicina, mentre per racimolare il miliardo necessario negli emendamenti i partiti ne stanno sparando di ogni. Non si può neppure andare troppo lunghi per non arrivare troppo a ridosso di fine anno con i tempi di approvazione della manovra, che sarà comunque a colpi di fiducia sul maxiemendamento, poi le modifiche e probabilmente per velocizzare la seconda approvazione alla Camera. Tutto per una manovra che non sposta di una virgola le sorti dell'economia italiana.
Negli Stati Uniti la scorsa notte il presidente americano Donald Trump ha infranto un altro tabù, iniziando a parlare apertamente di remigrazione. Trump ha approfittato dell'attentato di Washington, dove un cittadino afghano che era negli Stati Uniti grazie a un programma di protezione dell'era Biden ha sparato a 2 agenti di polizia, ferendone uno, per un ulteriore giro di vite. Prima ha annunciato l'invio di 500 ulteriori militari nelle strade della capitale, poi ha scritto di voler bloccare l'immigrazione del terzo mondo e di voler rimandare a casa gli stranieri per, a suo dire, salvaguardare l'America. Abbiamo chiesto un commento a Nadia Urbinati, che vive e lavora a New York.
Il tema di attenzione nel mondo Trump, né a New York né... Io vivo solo a New York di fatto, però leggendo i giornali... questo è un paese di immigrati, quindi non... l'immigrazione è come un termine simbolico, vuoto, che riempie tutto quello che ci si vuole mettere. Quindi in Italia verrà riempito da Salvini, dai reazionari, per dire che loro sono difensori della patria, dei confini sacri, eccetera. Qua viene usato per ragioni di lavoro e per dire che se c'è disoccupazione la colpa è di coloro che premono le porte, quindi in ogni paese viene usato per sfuggire i problemi del paese medesimo e rendere quindi facile una identificazione diciamo polarizzata all'interno dell'opinione.
La cosiddetta remigrazione è un tema che in Europa ha iniziato a circolare negli ambienti delle destre fasciste e reazionarie e che via via viene sdoganato anche dalle destre cosiddette istituzionali. In Italia, pochi giorni fa, per esempio, Matteo Salvini ha annunciato l'intenzione di voler tenere una manifestazione per la remigrazione a Milano a ridosso del prossimo 25 aprile. E in Europa come se ne parla? Ce lo dice da Bruxelles Federico Baccini.
Era solo il gennaio del 2024, ma sembra passata un'era politica. Il partito di estrema destra francese Rassemblement National criticava duramente l'ex alleato tedesco al Parlamento europeo, l'estrema destra di AfD, dopo le rivelazioni di un piano legato a un'idea fino a quel momento relegata ai circoli neonazisti, la remigrazione di richiedenti asilo e cittadini di origine straniera. A meno di 2 anni da quel momento, il concetto di remigrazione è entrato con forza nel dibattito pubblico, influenzando le posizioni delle destre di governo in Europa. Se partiti come la Lega si fanno sempre meno problemi a utilizzare questa espressione, il vero impatto è sulla sovraesposizione del tema dei rimpatri anche a Bruxelles. Lo scorso marzo la Commissione ha presentato la proposta per un nuovo regolamento che renderebbe più semplice l'espulsione di richiedenti asilo in paesi terzi. E ora bisogna fare attenzione al Partito Popolare Europeo, che secondo alcune fonti parlamentari sarebbe pronto a cercare l'appoggio delle destre estreme sulla nuova direttiva contro il favoreggiamento della migrazione irregolare per far passare una linea più dura anche contro ONG e operatori umanitari. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Prima di salutarvi le ultime dei campi di Serie A, fischio finale per Como Sassuolo. I Lombardi vincono per 2-0 e raggiungono il sesto posto in classifica momentaneamente con 4 punti di vantaggio sulla Juventus. Domani si riparte alle 15 con Parma Udinese e Genoa Verona. Alle 18 Juventus Cagliari, alle 20.45 il big match tra Milan e Lazio. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.